Grazie poi per questa presentazione sempre molto affettuosa di Donatella Donato, adesso fate anche un po' la tara, voglio dire, su tutti i complimenti che mi ha fatto. In questo incontro oggi volevo, come dire, raccontarvi alcuni episodi, come dire, tra gotico, tardo gotico e primo rinascimento su questo territorio, più e meno noti, sempre un po' con questa attenzione a mettere l'accento su problemi e su situazioni che alle volte possono restare più in ombra rispetto a quanto normalmente invece trovate anche negli strumenti di studio che utilizzate. Quindi volevo fare alcuni affondi prendendo anche poi spunto dai recenti incontri che abbiamo fatto a Piozzo e in questi ultimi tempi, e vedere, riprendere alcuni argomenti e vederne altri nuovi. Insomma, proprio per costruire, come dire, un itinerario tra tardo gotico e rinascimento su questi territori. Non mi sta, allora, innanzitutto gli strumenti, questo è una considerazione che va fatta. Tutti usano il codice per di Rinieri sostanzialmente, che sono indubbiamente utilissimi, ma che magari forse andrebbero un po' più aggiornati. Per esempio, si può utilmente riprendere in mano il volume, quello curato da Torre, Giovanna Galante Garrone e tutti quanti delle Valli Moregalesi, dove le schede, le parti dedicate alla pittura sono fatte da Giovanna Galante, da Laura Senatore e da altri, sono fatte veramente molto bene. Gli studi di Bartoletti, penso in modo particolare a quel bel saggio che ormai ha quasi 99, devo dire, sono quasi passati. Quello del volume edito dalla Spada intorno agli Aquerio aveva fatto un bel panorama sulla cultura figurativa monregalese del 400. Quindi insomma anche altre ricerche più recenti, insomma, ci aiutano un po' a rimettere insieme i pezzi di una storia che è particolarmente ricca e che ha effettivamente, come abbiamo già avuto più modo di dire, una serie di peculiarità e di caratteristiche che la rendono un po' singolare nel panorama della pittura e dell'arte piemontese del 400. In fin dei conti, rispetto il Piemonte del 400 è un'area sostanzialmente di importazione di artisti, di importazione di opere, di importazione di correnti figurative. Con alcune personalità locali indubbiamente forti, ma che difficilmente riescono a uscire dai confini regionali, ma invece proprio nel loro aggiornamento e quindi nel loro importare delle novità dall'esterno trovano caratteristiche, insomma, che gli permettono per un certo periodo di controllare, ecco, il momento, il panorama artistico. Pensate solo a Iaquerio, che è un pittore torinese, ma che è un pittore, voglio dire, che trova la propria forza nel conoscere, nel maneggiare soprattutto il tardo gotico francese e fiammingo, anche se, come dire, Iaquerio resta circoscritto a un perimetro sostanzialmente legato all'area del Ducato Savallo, che oltretutto, vi ricordo, a queste date, siamo nella prima metà del 400, non coincide neanche di lontano con gli odierni confini amministrativi di questa regione. Il caso invece della pittura moregalese è un caso particolare, perché non abbiamo personalità eccezionali, non abbiamo, come dire, grandissimi maestri, almeno forse di non un caso che cerchiamo di intravedere, perché intravediamo veramente molto a fatica. Però ciò non di meno una compagine di pittori per un arco cronologico abbastanza ampio, che va dagli anni 20-30 del 400 fin quasi alla fine del secolo, non solo riesce a evitare le importazioni, riesce a evitare arrivi dall'esterno, elabora un linguaggio figurativo che, per quanto così affettuosamente familiare, è comunque un linguaggio figurativo sicuramente riconoscibile e che effettivamente esporta, perché loro si escono dal perimetro monogamese. Quindi è un caso comunque di studio piuttosto interessante. Cerchiamo un po' di leggere attraverso alcuni flash questa situazione, capire come mai si origina, che tipo di sviluppi ha e cosa succede in certi momenti. Non finirò mai di raccontare una serie di cose, cioè innanzitutto questa è un'area che è come se fosse una sorta di spugna, è un'area assolutamente di transito. Attraverso questa fascia pedemontana che sta tra le Alpi Marittime e le Langhe si passava per andare in più direzioni, verso il sud, si scendeva verso i grandi porti della Liguria, si scendeva verso la Francia, verso la Provenza, attraverso Nizza, verso nord si risaliva nella pianura padana, orientale, cioè l'itinerario che da Alba e Asti e Alessandria arrivava poi verso Milano, verso Pavia, verso Piacenza. Dall'altra parte, come dire, si risaliva attraverso i passi alpini verso la Francia centrale e la Francia settentrionale. Quindi questa è una zona, come dire, di attraversamento. Una zona di attraversamento che ha come caratteristica quella di vedere arrivare esperienze culturali anche da aree lontane, magari in ritardo, magari con gap cronologico di 10, 20, 30 anni, però poi alla fine arrivano, e arrivano da aree diverse. Quali sono queste aree? Sicuramente lo possiamo dire. Una è la Lombardia, perché lo abbiamo già detto e ripetuto più e più volte, la grande metropoli artistica dell'Italia settentrionale è Milano. L'altra è la Liguria, dove anche qui c'erano grandi e importanti città, grandi e importanti mercati artistici, che però a loro volta erano delle aree di importazione. Quindi magari, e in qualche modo lo vedremo, abbiamo degli aspetti di cultura toscana che arrivano da queste parti, ma ci arrivano attraverso un filtro che è un filtro ligure, non in modo diretto. Quindi questo va tenuto presente, come va ricordato anche che fino alla fine del Cinquecento sostanzialmente la zona settentrionale, mi riferisco soprattutto a Torino, la corte di Savoia, non ha ancora e non avrà ancora per diverso tempo un peso culturale tale da incidere sulle scelte figurative di questo territorio. Mi spiego, iniziamo a leggere e, come dire, se solo lo facciamo dalla finestra lo vediamo chiaramente, iniziamo a leggere il riflesso delle scelte torinesi soltanto dalla fine del Cinquecento. Prima di allora questa è un'area remota rispetto ai grandi centri artistici, che però comunque raccoglie echi lontani che non arrivano sostanzialmente da nord, o non arrivano comunque dall'area sabauda, pur essendo politicamente soggetto ai Savoia. E questo in qualche misura è abbastanza paradossale. Non è l'unico caso in realtà, perché il Piemonte in questi anni, meglio il Ducato di Savoia in questi anni, è a fatica un'area omogenea dal punto di vista storico, ma non lo è certo dal punto di vista culturale. Un altro caso che conosciamo bene, per esempio quello di Vercelli, Vercelli è una città che è una città sostanzialmente lombarda fino al fino al 600, ma anche oltre, che ha più rapporti con Milano che non con Torino, anche se era soggetta ai Savoia, anche se in certi momenti è stata addirittura sede della, della corte. Quindi vedete come questo in qualche modo rende anche il piatto più saporito e più divertente alla, alla fine, se no che noi è tutto uguale. Ecco. Quindi dobbiamo fare questa, queste considerazioni di fondo. Un'altra considerazione di fondo che avevamo provato a fare per quanto riguarda l'introduzione alla, alla guida per voi volontari è anche quello di ricordarsi come la diocesi, come il Piemonte di oggi non è neanche di lontano il Piemonte di allora, anche la diocesi di oggi alla fine somiglia poco alla diocesi di allora, perché Mondovì nasce alla fine del 300 da una costola di Asti, e già questo è singolare, con un intreccio di territori con Alba, peraltro, arriva, come dire, aveva al suo interno Cuneo, che si stacca in tempi solo relativamente recenti, sono alla fine del 700, e non includeva invece la Valle del Taro, che stava sotto Alba, e poi tutti gli sconfinamenti verso la Liguria, quindi le altre valli della Dormida, che invece anch'esse erano sotto, sotto Alba. Quindi considerate anche questo aspetto, che in realtà, e oggi parleremo, come dire, di alcuni casi della Valle del Tanaro, sapendo però che erano casi che con Mondovì non erano direttamente coinvolti, c'entrano, perché poi le dinamiche degli spostamenti e degli artisti erano sicuramente legate alla, a Mondovì e alle esperienze nuove grezze. Però tutto sommato dovete tenere conto di come questa geografia e anche quella geografia artistica in realtà cambi in, in continuazione. Visto che, e non lo sapevo, andate a stretto giro di posta a visitare, come dire, le parti, la sacrestia, il cortile, i corridoi della cattedrale, della vostra cattedrale, che per quanto mi riguarda sono veramente i luoghi più interessanti e più affascinanti, proprio veramente il ripostiglio delle meraviglie, iniziato con un'immagine che magari a molti di voi sarà familiare, ad altri meno, questo affresco con la Madonna con il bambino che si trova oggi nel corridoio del, della sacrestia del Duomo. Innanzitutto vedete che è un frammento di affresco, quindi non vediamo più l'immagine nella sua completezza, e questa è una cosa che dovete sempre ricordare, cioè se davanti agli occhi abbiamo un'immagine, come dire, un'opera d'arte completa o soltanto, come spessissimo capita, un frammento, che è stato poi, per ragioni di devozione più che non di apprezzamento o di gusto, riquadrato in un momento successivo e fatto come diventava una sorta di quadro. Se conoscete la storia della cattedrale, questo terrificante remescio che c'è stato tra il 500 e il 700 su Mondovì Piazza,